/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di anni di questa unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. In studio per voi Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica curata da Angelo Camodeca. Dona il tuo 5 per 1000 all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Troverai i codici fiscali delle strutture visitando il sito www.uicbasilicata.it. Per te non costa nulla, per noi fa la differenza. Grazie. Cari amici, bentrovati ancora una volta all'ascolto, e Angelo Camodeca vi saluta assieme a Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano per una nuova edizione di 100 anni di questa unione. Anche oggi siamo in studio con argomenti veramente interessanti. Sapete che ricorre la settimana mondiale del glaucoma e le nostre sezioni territoriali hanno organizzato parecchi eventi in questa settimana, momenti importanti per quanto riguarda la prevenzione. Ne parleremo con Fabiana Sant'Angelo, che ha ospiti con lei la presidente della IAPB, Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità Onlus, Giovanna Ruggeri, e la presidente Maria Buoncristiano, presidente del Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Parleremo di un importante seminario tenuto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti in collaborazione proprio con la Croce Rossa. Sarà una puntata interamente dedicata a questo evento per parlare delle buone prassi che si devono adottare per accompagnare i non vedenti quando vi sono dei problemi di natura sanitaria. Poi avremo una serie di news dalle sezioni che ci racconteranno cosa succederà a marzo sul territorio, e infine risponderemo ad Antonella che ci chiede quali sono i mezzi per prevenire il glaucoma. Pertanto la chiudo qui e vi invito all'ascolto di questa ennesima trasmissione. Oggi parliamo di, a cura di Fabiana Sant'Angelo.
Amici, ben ritrovati. Oggi parleremo della Settimana Mondiale del Glaucoma, che quest'anno si celebrerà in tutto il mondo dal 7 al 13 marzo. Da anni questa iniziativa è dedicata alla prevenzione e all'informazione su questa malattia, che rappresenta, ahimè, con incidenza rilevante una delle cause di cecità al mondo. In Italia l'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, IAPB Italia Onlus, si occupa di far luce su questa malattia subdola e invalidante. Il glaucoma, infatti, se non trattato in maniera efficace ai primi stadi, evolve inevitabilmente nella cecità assoluta. È anche definito come il ladro silenzioso della vista a causa della sua sintomatologia in molti casi blanda e di conseguenza molto più insidioso, per cui è bene parlarne e prevenirlo con ogni mezzo possibile. Oggi lo faremo con Giovanna Ruggeri, presidente regionale IAPB Basilicata, che interverrà nel suo ruolo istituzionale ma anche nella veste di donna, raccontando la sua esperienza. Giovanna.
Allora, come ha anticipato già prima Fabiana, noi celebreremo la prossima settimana la Settimana Mondiale del Glaucoma, che è una malattia subdola che purtroppo ancora oggi porta alla cecità assoluta. Dunque, io sono la presidente regionale della IAPB di Basilicata, che da anni si occupa di prevenzione Il nostro ruolo è quello di trasmettere a tutti voi la cultura della prevenzione, indispensabile per tutte le malattie, ma soprattutto in questo momento per quelle oculari, perché noi parliamo di prevenzione della cecità. L'IAPB regionale, l'IAPB della Basilicata, fiore all'occhiello in questi anni per la prevenzione, si occupa di prevenzione soprattutto nella fascia di età che va dalla scuola per l'infanzia alla scuola primaria. Noi ci siamo occupati di portare la prevenzione nelle scuole per diffondere questa cultura, perché è importante arrivare in tempo per salvare un bene prezioso che è la vista. Perché, come disse Aristotele nel V secolo a.C., la vista è un bene meraviglioso che bisogna assolutamente proteggere e preservare. Quindi noi ci siamo occupati di prevenzione in questi anni, abbiamo fatto circa 8.000 visite nelle scuole e in alcuni casi alcuni bambini purtroppo erano affetti anche da patologie serie che poi, insomma, hanno dovuto ricorrere a fare delle visite approfondite. Quest'anno non potremo fare le solite visite, perché noi con una unità mobile oftalmica facciamo visite gratis. Per quanto riguarda il glaucoma, ci occupiamo della misurazione della pressione oculare, che poi è la causa del glaucoma, che purtroppo non è una malattia molto facile da gestire, ma soprattutto da accettare quando poi i danni che porta sono irreversibili.
Giovanna, tu sei non vedente, attualmente non vedente, e in realtà, diciamo, hai vissuto sulla tua pelle questa malattia, quindi sei sicuramente più coinvolta proprio da un punto di vista personale. Ci vuoi raccontare come è successo?
Io credo che quando ti arrivi una malattia del genere ti cambia completamente la vita, per la violenza e il trauma che devi contemporaneamente gestire, perché cambia tutto. Cambiano le prospettive, cambiano le certezze, e io purtroppo non ho avuto dei sintomi che mi potessero lasciare presagire la gravità della malattia. Ho iniziato a vedere un po' annebbiato, e però un giorno, mentre ero alla guida della mia auto, l'ho dovuta fermare, consapevole probabilmente in quel momento che non l'avrei presa più in mano, o perlomeno mi sarei dovuta spostare al posto del passeggero. Mi sono resa conto che ormai la mia vista era seriamente compromessa. È stata una corsa contro il tempo, perché sono andata a Milano, dove ho avuto dei trattamenti chirurgici anche di alto valore scientifico, ma purtroppo le garanzie erano di riuscita non dell'intervento, ma la risposta che avrebbe dato che avrebbero dato i miei occhi sarebbe stata molto molto relativa rispetto alle aspettative. E quindi sono 12 anni che vivo una vita completamente diversa, perché io dopo gli interventi, nonostante abbia fatto riabilitazione, sono riuscita soltanto a percepire delle ombre, un po' di luce, che a volte dico non servono a nulla, perché non mi danno l'autonomia necessaria per compiere le azioni quotidiane della vita, ma che mi danno almeno uno spiraglio di luce per poter vedere la vita anche se con occhi diversi. È stata durissima, ecco perché io mi sento molto coinvolta, e spero che questo mio messaggio possa essere di esempio a molte persone che a volte non sono predisposti ad andare dall'oculista, che poi l'oculista inizia con un'attività di prevenzione, perché alcune malattie come il glaucoma, se diagnosticate in tempo, possono essere anche gestite. Oggi la ricerca scientifica ha fatto moltissimo, sia dal punto di vista farmacologico che da quello che sono quella che è la chirurgia, che molte volte è risolutiva per alcune patologie. Io purtroppo non ce l'ho fatta, ma non per questo. Io ho sempre la speranza che ad altre persone purtroppo non capiti quello che è capitato a me, perché ripeto, la vista è un bene prezioso, solo quando la perdi ti rendi conto di quello che hai perduto.
Grazie Giovanna, il tuo intervento è stato molto bello, sincero, emotivamente coinvolto, ma soprattutto pieno di speranza, perché quello che dice è molto importante. La prevenzione un po' per tutte le patologie è fondamentale, e sì, quindi diciamolo a chi ci ascolta: non bisogna avere paura di avere questo confronto con la medicina in generale, perché poi curarsi e prendersi cura di sé evita appunto di incorrere in problemi più seri.
Io spero, spero che questo mio messaggio arrivi e che la prevenzione possa comunque ricominciare non appena questo periodo pandemico ci darà la possibilità di tornare nelle piazze, perché a noi sta a cuore la vista di tutti, ma soprattutto dei bambini. Infatti non a caso la IATB sta lanciando molte campagne anche per quanto riguarda la prevenzione neonatale, perché è fondamentale avere una visione di tutto sin da quando i bambini nascono, perché i bambini possano guardare sempre i loro sorrisi. Grazie.
Bene amici, abbiamo ascoltato l'intervento della presidente dell'OIAPB, dove appunto si è sottolineata l'importanza della prevenzione anche, diciamo, nelle fasi precoci della vita, quindi non solo quella neonatale ma anche durante l'infanzia, proprio perché i giovani studenti sono sottoposti a una grande sollecitazione anche davanti al PC, per cui è sempre bene fare prevenzione. Quindi andiamo adesso nello specifico di quelli che saranno gli eventi e le iniziative organizzate in occasione di questa nuova settimana della prevenzione del glaucoma, che si svolgeranno sia a Matera che a Potenza, ovviamente in modalità compatibile con la situazione pandemica, e ce ne parlerà la presidente regionale UIC Basilicata Maria Buoncristiano.
A partire da oggi e per tutta la settimana cercheremo, per così dire, di farvi aprire gli occhi sul glaucoma, che è stato definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come patologia sociale proprio per la sua diffusa incidenza. Cercheremo di approfondire non solo gli aspetti scientifici e riabilitativi con l'aiuto di esperti oftalmologi, ma anche di porre la giusta attenzione alla comunicazione corretta. La prevenzione è la migliore arma per combattere il glaucoma, ma l'informazione è la seconda. Il paziente informato, infatti, è molto più forte contro la malattia, può arrivare più precocemente alla diagnosi e alla cura e affrontare in modo consapevole e attivo il percorso terapeutico. E veniamo agli appuntamenti di questa settimana. Vi invitiamo a seguire l'approfondimento a cura del dottor Giovanni Smaldone, oculista, sulla Nuova TV, mercoledì 10 marzo alle ore 13 e poi alle 22:15, e le repliche nei giorni seguenti. Sabato 13 alle ore 11:10, in diretta su questa radio invece, sarà possibile colloquiare con i dottori Giuseppe Taratufolo, oculista, e Massimo Cavallo, oculista. Le due iniziative sono promosse rispettivamente dalle sezioni UIC di Potenza e Matera in collaborazione con la IAPB Italia Onlus. Se in questi giorni vi capiterà di vedere sui social le cartoline della campagna di comunicazione sulla settimana del glaucoma, guardatele con attenzione e prima di andare oltre cercate di rispondere alle 5 semplici domande che vi pongono e soprattutto non consentite al glaucoma di offuscare i momenti più belli della vostra vita. come prevenendolo in tempo. Per ulteriori informazioni consultate il sito dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità www.iapb.it oppure www.settimanaglaucoma.it. Vi consiglio anche di leggere il libro bianco Glaucoma, apriamo gli occhi. Si tratta di un testo pensato e rivolto a tutte le persone direttamente coinvolte dalla malattia, pazienti, familiari, medici, istituzioni, sanità pubblica e il mondo dell'informazione, con lo scopo di fare luce e sensibilizzare su una patologia invalidante definita killer silenzioso della vista. Oltre alla testimonianza di un volto noto del mondo dello spettacolo, Nino Castelnuovo, il quale ha raccontato la sua esperienza personale di glaucoma fin dall'età di 35 anni, il libro parla del ruolo di medici e ricercatori, di istituzioni e associazionismo, ma anche di comunicazione giornalistica sulla quale occorre fare una riflessione. Lo dicevo prima, la seconda arma della prevenzione è l'informazione, che deve essere autorevole e corretta, soprattutto ora che viene messa a dura prova dalle sfide del web e dalle fake news. Concludo con invitare tutti i radioascoltatori a seguire gli approfondimenti scientifici di questa settimana e a chiamarci per ottenere chiarimenti e risposte. Saremo sempre a vostra totale disposizione.
Cari amici, anche questa puntata è terminata, ma noi ci ritroveremo sempre qui per parlare di attività e scoperte sempre nuove. Mi raccomando, continuate a seguirci.
Seminario tenuto con la Croce Rossa Italiana sulle buone prassi da tenersi quando si assiste un paziente non vedente.
Diamo il nostro benvenuto a tutti i radioascoltatori di questa nuova puntata. Oggi parliamo di come accogliere una persona non vedente in ambito sanitario e relazionarsi ad essa. Sul tema è stato infatti realizzato un seminario molto interessante dal titolo «I tuoi occhi, la mia salute», che è stato tenuto in collaborazione con l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata e il Comprensorio di Potenza della Croce Rossa Italiana. Abbiamo collegata in linea la Presidente UIC Maria Boncristiano, che salutiamo. Maria, ci racconti com'è nata questa iniziativa?
L'idea nasce da una duplice considerazione. La prima è relativa ai racconti di vita quotidiana che molto spesso le persone cieche e ipovedenti ci fanno. Ci raccontano che molto spesso quando si devono rapportare con le strutture sanitarie o anche con il personale medico o paramedico, si trovano a vivere situazioni imbarazzanti, a volte ansiose e in alcuni casi davvero inverosimili. Quindi dai loro racconti, dai loro vissuti, abbiamo preso spunto per mettere su questo tipo di attività e quindi per dare una risposta efficace. È evidente che noi non intendiamo puntare il dito nei confronti del personale sanitario che svolge un servizio eccellente, ma quanto più fornire loro tutta quella serie di informazioni che servono per migliorare il rapporto con il paziente non vedente o ipovedente. La seconda considerazione è uno specifico obiettivo. Per il 2021 abbiamo in cantiere l'idea di organizzare altri seminari del tipo organizzato con la Croce Rossa, per cui utilizziamo proprio il canale della radio per informare altre organizzazioni che si occupano di servizi alla salute, ma anche per informare lo stesso ordine dei medici e di tutto il personale paramedico e comunicare loro che abbiamo interesse a collaborare e a migliorare il rapporto di tipo sanitario, ma soprattutto il rapporto relazionale che ci deve essere con il paziente cieco o ipovedente.
Bene amici, dall'introduzione che ha fatto Maria Boncristiano sembra di capire che il tema della relazione con il paziente in generale non sia poi così scontato e avvengono a volte insomma delle situazioni particolari dove si riscontrano delle criticità. Abbiamo in linea Marco Raffaniello, che è vicepresidente della UIC provinciale di Potenza, che ci racconta un po' la sua esperienza da paziente.
Molto spesso capita di trovarsi in situazioni un po' particolari quando si ha a che fare con dottori, medici, infermieri nell'ambito ospedaliero a causa di una non conoscenza e un imbarazzo. Dall'altra parte ci si trova un po' in difficoltà a gestire l'approccio con una persona non vedente o ipovedente, e infatti non per questo è capitato qualche volta che un dottore, io porto l'esempio di un dottore, io dovevo fare un piccolo intervento e cosa è successo? Il dottore mi disse, ma lei poi come fa a stare nella stanza? Io senza problemi ho detto, guardi, essendo una persona molto autonoma, non ho problema. Lì dove mi viene presentato, dov'è il campanello, lo suono, sì, chiamando l'infermiera. Per lei, e il dottore mi risponde praticamente, ma come fa a suonare il campanello? Quello che poi abbiamo riportato un po' nel seminario con la Croce Rossa è di dare delle tecniche come poter accompagnare una persona non vedente per non creare altri problemi, tipo mai camminare avanti, perché cioè camminare avanti alla persona altrimenti si rischia di inciampare, quindi camminare un po' più sul lato, in modo che la persona non vedente può appoggiare la mano sulla spalla, su un gomito, per far sì. alzare una persona da una sedia o farla accomodare su una sedia, mai prenderla come se fosse un mobile, credo è capitato più di qualche volta che siamo un po' oggetto tra le mani degli altri, ma non è un voler condannare, è semplicemente il seminario è servito proprio ad una crescita formativa, un valore aggiunto da poter dare certo. in prima persona, come persona coinvolta, un consiglio, una, come si può dire in gergo, una dritta, è servito soprattutto per poter migliorare la qualità, poter rendere inclusiva anche una visita, è paradossale forse
sì,
questo
sì, è
di
vero,
parole.
Certo. Bene Marco, grazie mille per il tuo contributo, molto, molto preciso, su certi punti hai chiarito molte cose. E adesso parliamo insomma con in effetti un esperto del settore, se vogliamo, che è uno psicologo ed è Alfonso Guttieri, membro del Consiglio regionale dell'UCI di Basilicata e anche vicepresidente IRIFOR, che è l'Istituto di Ricerca e Formazione dell'Unione Cechi. Alfonso, si parlava di medici, quindi di persone e in senso lato di personale sanitario che sicuramente sono soggette ad un continuo come dire, impegno rispetto alla formazione, eppure qualcuno si paralizza un po'. Secondo te, da psicologo, questo da cosa può dipendere e soprattutto in quel momento se succede, perché per carità siamo tutti umani, cosa dovrebbe fare un medico in questo senso?
Il medico spesso per paura o anche ansia magari nei confronti del non vedente, perché ovviamente non conosce, si distacca emotivamente badando semplicemente a quelli che sono gli aspetti più scientifici, organici, quindi segue dei protocolli e a volte potrebbe, non tutti ovviamente, adottare delle difese narcisistiche che fanno sì che ci si difenda da quelle che sono le proprie conflittualità interne e in qualche modo invece diciamo si considera il paziente un po' come un oggetto passivo e salvo poi ovviamente questa cosa essere messa in crisi da un paziente che in realtà vive, sogna, desidera, crea, quindi è diciamo una cosa da non condannare e assolutamente da non giudicare, perché ovviamente è molto difficile come situazione, però diciamo io la cosa che posso consigliare, anche perché poi anche il paziente spesso non rende facile la questione, perché ovviamente la malattia essendo un'esperienza destabilizzante è anche possibile che il paziente stesso metta in atto delle difese, insomma, che servono a salvaguardarlo da quelli che sono i sentimenti di rabbia, di dipendenza, di passività, perché sappiamo che la relazione medico-paziente è un po' una relazione asimmetrica. Allora io ciò che credo sia molto utile, ma non lo dico io, lo dicono anche gli studi, è quello di instaurare con il paziente una relazione che badi a quelli che sono i bisogni di ascolto, contenimento e condivisione degli stati affettivi, in modo da discernere i sintomi che derivano prettamente dalla malattia, da quelli che derivano insomma un po' dalle ansie, dalle paure, perché gli studi ci dicono anche che una buona comunicazione e una buona relazione fanno sì che il paziente aderisca, quindi abbia una buona compliance ai trattamenti e attraverso diciamo una relazionalità attiva e funzionale e anche diciamo possibile trovare con il paziente stesso le risorse, le strategie per far fronte a quella malattia e quindi per comprendere meglio quali potrebbero essere per quel paziente i protocolli da seguire, le metodologie da adottare, oltre che diciamo essere il medico conscio delle sue dinamiche emotive di fronte alla malattia e di fronte all'altro, permette a se stesso di conoscersi meglio, ma anche di essere maggiormente soddisfatto dal suo lavoro, maggiormente efficace. E poi diciamo che a volte non è richiesta chissà quale competenza, certamente è richiesto un assetto mentale che sia sul fronte dell'accoglienza, ma basta a volte veramente chiedere, quindi immedesimarsi un po', vivere dentro l'esperienza dell'altro, chiedere semplicemente anche il non vedente di cosa ha bisogno, cioè come possiamo noi rendere la sua permanenza qui e la sua esperienza di malattia un'esperienza che gli lasci qualcosa, cioè quindi a volte veramente, siccome comunque no, parliamo magari di persone, abbiamo sentito prima Marco, no? Che hanno magari un lavoro, che si gestiscono autonomamente una casa, che hanno magari degli affetti, delle relazioni emotive e affettive, quindi che sono molto autonomi, non è richiesta chissà quale sforzo emotivo o un'assistenza continuativa, certamente poi dipende dalla patologia con cui si va in ospedale, sono richieste semplicemente qualche accortezza in più, non tante, in modo da permettere al paziente stesso di non essere un soggetto passivo, ma di salvaguardare quelli che sono i suoi spazi di libertà, i suoi spazi di autonomia. Quindi veramente io quello che mi sento di consigliare è relazionarsi all'altro privi di stereotipi e pregiudizi, essere capaci di chiedere, di non imbarazzarsi, di non paralizzarsi, perché di fronte a noi troviamo spesso una persona che è capace assolutamente di aiutarci a trovare quelle che sono le strategie più adatte. E poi credo che per la persona non vedente, ma penso per un qualunque paziente, vedere una persona disponibile, aperta all'altro, permette veramente poi di far sì che comunque entrambi siano soddisfatti di questo, diciamo, periodo di malattia e salvaguardando quelli che sono poi i bisogni specifici, no? Perché poi il disabile non è semplicemente, come ho detto prima, un oggetto passivo o una persona che ha bisogno semplicemente di assistenza continua, ma anche una persona che ha diritto ai suoi spazi, ai suoi tempi, a scegliere, ad autodeterminarsi. Quindi, veramente quello che consiglio è chiedete, a volte basta una parola, basta un sorriso, basta un'accoglienza in più, una frase in più, che poi tutto, diciamo, tutto va assolutamente per il verso giusto.
Passerei ora la parola alla responsabile del comprensorio di Potenza della Croce Rossa, Katia La Rocca, che ha accolto con entusiasmo ed interesse questa opportunità di formazione, ma sicuramente anche di scambio dal punto di vista umano. Cerchiamo quindi di capire meglio come è stata vissuta dai partecipanti questa esperienza e soprattutto cosa ha trasmesso come valore aggiunto. Katia.
Innanzitutto devo fare una precisazione, cioè nel senso che io qui rappresento le infermiere volontarie, la Croce Rossa sì, però sono ispettrice nello specifico del corpo delle infermiere volontarie nella provincia di Potenza. Allora, noi ci siamo fatte promotrici di questo seminario informativo, in quanto le crocerossine vivono in prima persona, più dei volontari, l'ospedalizzazione, quindi
Sì.
la loro attività si svolge all'interno del contesto ospedaliero, per cui forniscono l'assistenza agli utenti che afferiscono nelle strutture ospedaliere. Quindi ci ponevamo insieme l'obiettivo di fare al meglio questo tipo di attività e quindi la proposta è stata colta con piacere dalla vostra presidente regionale e dal presidente locale che ci hanno appunto offerto questo spunto di riflessione che poi si è trasformato in un vero e proprio seminario informativo. È stata una prima parte che ha coinvolto un gran numero di volontari, eravamo quasi una trentina in collegamento, che si sono dimostrati essere veramente entusiasti della cosa. A loro è piaciuto tantissimo, ma soprattutto ha dato una marcia in più nel rapporto con le persone che noi quotidianamente assistiamo e più delle volte essere preparati in un'assistenza così delicata, così particolare, ovviamente costituisce una motivazione aggiuntiva importante.
Certo, assolutamente. Voi fra l'altro avete avuto e continuate ad avere un ruolo fondamentale proprio in questa situazione di emergenza, di pandemia. E questo primo incontro, fra l'altro, è stato utile per certi versi per rendere concreto un protocollo d'intesa fra l'UIC a livello nazionale e la CRI, che è stato istituito proprio per far fronte a questa grave emergenza sanitaria e verrà mano a mano, diciamo, reso attuale a livello territoriale nelle varie sedi, nelle varie circoscrizioni.
Allora sì, si tratta di un protocollo che è stato firmato già da un annetto e più, se non mi sbaglio, dalla Croce Rossa Nazionale. Noi abbiamo avuto la fortuna quest'anno, proprio con l'interfaccia delle varie diramazioni territoriali dell'Unione Italiana Ciechi, di poterci avviare verso questa realizzazione concreta di questo protocollo, per cui questa cosa ci ha fatto estremamente piacere. Cercheremo, il nostro augurio è praticamente quello non soltanto di collaborare, come già stiamo facendo a livello di Potenza, della provincia di Potenza, ma di estenderlo anche a livello regionale e quindi rendere partecipi anche gli altri comitati che afferiscono al comitato di Basilicata. Si tratta di un protocollo che in grosse linee prevede appunto questa unione tra le due associazioni al fine di rendere sempre migliore ogni forma di assistenza in base a quelle che sono le necessità di entrambe le associazioni. Noi siamo un'associazione che opera nel sociale a tutela delle persone vulnerabili, a tutela delle diversità, a tutela della società in generale. Infatti certo. È solito utilizzare una frase molto comune: rendiamo le nostre comunità, dove è possibile, sempre più sicure, sempre più accoglienti. Questo è il nostro obiettivo. Certo. Quindi il protocollo si muove proprio su questi punti.
Noi ti ringraziamo tantissimo per essere presente qui e per averci dato il tuo contributo, ma soprattutto appunto a nome della società civile ringraziamo tutti gli operatori della Croce Rossa e dei volontari che sono impegnati in questa battaglia e lo saranno ancora per del tempo, per cui ci auguriamo che le cose possano ristabilirsi nel migliore dei modi. Grazie Katia, spero poi di risentirti presto anche con altre iniziative.
Ebbene, per terminare questa nostra trasmissione, Maria Buoncristiano ci riassumerà le 10 regole che ogni operatore sanitario dovrebbe osservare quando entra in contatto con persone ipovedenti o cieche.
Prima regola. In fase di accettazione occorre segnalare preventivamente a tutto il personale la presenza di un paziente con disabilità della vista. In questo modo tutti gli operatori si prepareranno ad effettuare un'accoglienza migliore. 2. Anche in presenza di un accompagnatore è preferibile rivolgersi sempre alla persona cieca. 3. Presentatevi sempre con il vostro nome e il ruolo che ricoprite nella struttura. Se dovete allontanarmi anche per un tempo brevissimo, comunicateglielo. 4. Se il paziente con disabilità della vista non è accompagnato, prima di lasciarlo seduto o in barella ad attendere in un qualche luogo, è necessario descrivere la situazione e informarlo come può chiedere aiuto al personale sanitario in caso ne abbia bisogno. 5. È sempre importante utilizzare le descrizioni verbali con il paziente cieco o ipovedente, al fine di compensare la mancanza del controllo visivo. In particolare, descrivete ciò che state facendo, ad esempio, procediamo alla disinfezione della ferita, prendo il materiale, garza disinfettante e così via. Ricordate che alcune parole, come ad esempio, faccia così, indicando il gesto, hanno poco significato. Se si desidera che la persona, soprattutto se in condizione di cecità assoluta, effettui un movimento o assuma una posizione, è necessario fare una dettagliata descrizione o accompagnare fisicamente il movimento senza forzarlo. 6. Nel caso in cui il paziente cieco debba utilizzare una carrozzina o distendersi su un lettino, spiegate come questo è posizionato rispetto alla sua persona e guidatelo verbalmente nei movimenti. Allo stesso modo fate toccare con la mano dove si trova lo schienale della sedia o il tavolo, in modo da permettere al paziente un corretto orientamento nell'ambiente in cui si trova. 7.
Se il paziente cieco ha necessità di essere accompagnato, offritegli il vostro braccio. Generalmente preferirà appoggiarsi al gomito, posizionandosi un passo dietro di voi, in modo da poter seguire il vostro movimento anticipato di un passo e percepire gli ostacoli per tempo. Avvisatelo sempre e comunque di possibili impedimenti, come ad esempio la presenza di scale, magari anche indicando il numero di scalini che state per affrontare. 8. Dedicate il tempo adeguato all'esame del paziente disabile della vista senza mettergli fretta. Ricordatevi che gli altri sensi richiedono tempi più lunghi per acquisire le stesse informazioni che provengono dalla vista. 9. Chiedete se in fase di visita il paziente con disabilità della vista gradisce la presenza dell'accompagnatore. 10. Chiedete senza imbarazzo come si può essere utile al paziente con disabilità della vista. Questa abitudine viene molto apprezzata perché in qualche modo rappresenta un'attenzione nei suoi confronti.
News. In studio per voi Angelo Camodeca. Notizie dalle sezioni di Potenza e Matera. Nel mese di marzo sulla piattaforma Zoom si terranno le assemblee dei soci di Potenza e Matera. Il 24 a Matera e il 26 a Potenza alle ore 16:30. I soci saranno chiamati a deliberare, tra l'altro, su relazioni e consuntivi per l'anno 2020. La sezione di Potenza organizza per il mese di marzo un corso gratuito online su PC e smartphone. Si potranno acquisire nozioni di base sul sistema operativo Windows 10 per PC e sull'utilizzo degli smartphone. Verranno presentate le piattaforme di videoconferenza Zoom, Meet, eccetera. Il corso avrà una durata di 18 ore per gli ipovedenti e 24 ore per i non vedenti. Le iscrizioni potranno essere effettuate contattando il numero 0971-21866 o 347-17-46946. Sempre mercoledì 10 marzo a Matera verrà organizzato tramite piattaforma Zoom una presentazione del kit Ti Guido della ditta Leonardo Ausili Online SRL. Si tratta di un kit multifunzione che facilita l'autonomia dei non vedenti. Ancora a Matera, sempre su piattaforma Zoom, il giorno 17 del mese di marzo si svolgeranno le selezioni per il servizio civile riguardanti il progetto Nuove Generazioni per l'informazione, il sostegno e l'inclusione sociale. Ulteriori informazioni le trovate sui siti istituzionali www.uicipotenza.it e www.uicimatera.it. Filo diretto a cura di Angelo Camodeca.
Salve, vorrei porle una domanda. Quali mezzi si possono utilizzare per prevenire il glaucoma?
Andiamo a rispondere a Antonella. Ciao Antonella. Dunque, il glaucoma è anche definito ladro silente della vista proprio perché le sue manifestazioni sintomatiche non sono evidenti. Noi in maniera autonoma non ci accorgiamo della sua sopravvenienza. Quindi diventa importante la prevenzione, diventa importante andare spesso dall'oculista. E perché? Perché una manifestazione molto significativa è quella del calo della pressione oculare. Questa si misura con un tonometro o a soffio o a contatto, e il tonometro è uno strumento che deve essere utilizzato da uno specialista, quindi o un ortottista o ancor meglio un oculista, E nel momento in cui noi verifichiamo che abbiamo la pressione un po' bassa, vanno fatte delle verifiche, degli ulteriori approfondimenti per trovare la soluzione del problema. In caso contrario, le ripercussioni che noi possiamo avere sono veramente importanti sulla vista, e a noi capita tutti i giorni di vedere in associazione persone che sono sempre più affette da questa patologia, che gli rende veramente la vita molto difficile, perché un conto è vivere non vedendo, quindi esercitare tutte quelle capacità, quella manualità che necessita, trovare tutte quelle soluzioni alle problematiche di tutti i giorni in maniera graduale, cioè esercitandosi da piccoli, è una cosa diversa, e doverci si abituare in età anche avanzata, diciamo. Quindi è importantissimo prevenire in maniera corretta questa patologia. Bene, anche per oggi si è fatto tardi, non ci resta che salutarvi ricordandovi però il nostro recapito WhatsApp, che è il 371-338-3031. Ci sentiamo la prossima volta, e 100 anni di questa unione a tutti. Avete appena ascoltato 100 anni di questa unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Hanno preso parte alla trasmissione Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.